America First. Finalmente il desiderio di Trump si è avverato. Gli Stati Uniti hanno superato Cina e Italia, diventando il paese con il più alto numero di infetti nel mondo. Al momento sono più di 125.000 le persone che hanno contratto il virus, con la situazione più grave nello stato di New York, con quasi 60.000 casi, di cui più della metà concentrati nella città di New York. Nel frattempo il Congresso ha votato una delle manovre economiche anticrisi più importanti nella storia degli Stati Uniti. La manovra inietta quasi 75 miliardi di dollari nelle vene delle varie compagnie aeree, senza peraltro chiedere nessun tipo di garanzie, come per esempio il congelamento dei licenziamenti. Non sorprende quindi la notizia diffusa in questi giorni, secondo la quale numerose compagnie hanno già annunciato licenziamenti di massa, mentre allo stesso tempo si preparano a ricevere miliardi di dollari in aiuti da dividere tra CEO e stakeholders. Il decreto stanzia anche oltre 17 miliardi di dollari da distribuire tra quelle grandi industrie che nel testo approvato vengono vagamente definite come cruciali per la sicurezza nazionale. I più smaliziati hanno visto in questa misura un modo per ridare ossigeno a compagnie, come per esempio Boeing, che erano in difficoltà economiche ben prima dello scoppio di questa crisi sanitaria. Anche hotel, ristoranti e supermercati, esercizi tutti legati in qualche modo all'attività commerciale della Trump Organization, potranno godere di alcuni benefici fiscali introdotti con questa manovra. Secondo alcune stime, queste modifiche permetteranno a Trump e Company di risparmiare qualcosa come 15 miliardi di dollari in tasse. Nel frattempo, alcune aziende continuano ad operare senza offrire le necessarie misure di protezione ai loro lavoratori e lavoratrici. Per esempio, nelle ultime settimane, in ben 13 stabilimenti gestiti da Amazon sono stati riportati casi di lavoratori e lavoratrici positivi al virus, e in molti di questi casi solamente la pronta mobilitazione dei loro colleghi ha forzato Amazon a chiudere temporaneamente gli stabilimenti per effettuare una più curata pulizia dei magazzini. Un altro esempio di un'azienda che sta registrando profitti record a discapito della salute dei suoi dipendenti è Instacart. Alcuni giorni fa l'azienda leader nella consegna della spesa a domicilio ha annunciato di voler assumere 300.000 nuovi shoppers per poter rispondere all'incredibile aumento di richieste esploso dopo la decisione di molti governatori di mettere i loro stati in lockdown. Il problema è che il piano presentato da Instacart non prevede alcun investimento nell'acquisto di materiale protettivo da distribuire tra lavoratori e lavoratrici che rischieranno la loro salute trasportando buste piene di prodotti dal supermercato alle case dei consumatori. Per questo motivo lunedì i lavoratori e le lavoratrici di Instacart incroceranno le braccia per 24 ore. Tra le richieste avanzate c'è la fornitura di mascherine e guanti, un aumento di $5 per ogni consegna effettuata e una mancia fissa pari al 10% del totale della spesa consegnata. Instacart ha cercato di evitare lo sciopero, offrendo 14 giorni di malattia pagata per ogni lavoratore o lavoratrice che contrarrà il virus. Il problema è che per ottenere i giorni di malattia sarà necessario presentare un certificato medico che attesti la positività al virus, ma in un paese dove i test sono ancora una rarità e una visita dal dottore può costare centinaia di dollari, usufruire dei giorni di malattia sembra praticamente impossibile. Intanto nelle carceri le condizioni continuano a peggiorare, mentre le comunicazioni con l'esterno diventano sempre più difficili. Dei 51 stati, 15 hanno sospeso qualsiasi visita, sia personale che legale, mentre 37 permettono solamente quelle legali. Le prigioni federali, invece, hanno sospeso tutte le visite. Particolarmente critica la situazione nel carcere newyorkese di Rikers Island. Se una settimana fa le fonti ufficiali parlavano di un solo detenuto risultato positivo al virus, 7 giorni più tardi il numero è salito a 132. In settimana il sindaco de Blasio ha annunciato il rilascio di 300 detenuti, tutti accusati di reati non violenti. Un numero considerato troppo basso se si considera che all'interno del carcere si trovano ancora 5.000 persone, di cui almeno 1.500 sono detenute per reati minori o questioni puramente burocratiche. In California, sempre secondo i dati ufficiali, la situazione è leggermente migliore. Dei 205 detenuti finora sottoposti al test, 3 soli sono risultati positivi. Tutti e 3 i detenuti sono rinchiusi nelle prigioni della contea di Los Angeles, che nelle scorse settimane ha cercato di rispondere alla crisi riducendo il numero di detenuti e detenute del 6%. Sempre in California, anche è stato registrato il primo caso di detenuto positivo al virus in un centro di detenzione gestito dall'ICE. Giovedì scorso il procuratore generale William Barr ha ordinato a tutte le prigioni federali di rilasciare tutti i detenuti a rischio, sia per età che per condizioni mediche. Secondo il memo scritto da Barr, ad essere rilasciati però saranno solamente i detenuti che otterranno un determinato punteggio usando un algoritmo chiamato Pattern. Questo algoritmo è stato creato nel 2018 come effetto del First Step Act, la legge che Trump firmò per cercare di rispondere al problema del sovraffollamento nelle prigioni federali, ma non è mai stato completamente testato. Quello che più preoccupa è che, secondo i primi test condotti dal Dipartimento di Giustizia, questo algoritmo considera a basso rischio solamente il 7% dei detenuti neri contro il 30% dei detenuti bianchi. Sempre secondo il memo firmato da Bari, detenuti accusati di crimini sessuali o violenti e migranti accusati di aver tentato di entrare negli Stati Uniti illegalmente non potranno scontare le pene agli arresti domiciliari. Secondo alcune stime, la decisione di Bari comporterà il rilascio di alcune centinaia di persone, un numero comunque irrisorio se si considera che nelle prigioni federali sono detenuti quasi 230.000 persone, di cui 20.000 hanno più di 56 anni. Giorno dopo giorno gli Stati Uniti stanno prendendo coscienza della gravità della situazione. Come spesso accade, però, anche in questa emergenza a pagare il prezzo più alto saranno le comunità più povere e quelle di colore. Nelle ultime ore, per esempio, i media si stanno accorgendo di come velocemente il virus si stia propagando in una città come Detroit, non a caso la città più povera degli Stati Uniti. Al di là dei proclami del governatore Cuomo, delle gaffe di Trump, questa emergenza confermerà ancora una volta la natura classista e razzista di questo paese.